Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Questa mattina è stata una mattinata veramente bella, vero? Una lode meravigliosa. Non abbiamo avuto il tempo di citare il terzo canto. È stato molto bello. Sicuramente il cuore del Signore si è grandemente rallegrato questa mattina e io sono commosso di fronte. Sento veramente la presenza del Signore forte oggi che ci accarezza proprio il cuore, l'anima, e abbiamo proprio bisogno di queste consolazioni. Quando noi lo lodiamo e lo adoriamo, Egli consola i nostri cuori, è un balsamo che scende proprio nel nostro cuore ed è meraviglioso. Bene, fratelli, allora oggi ringrazio il Signore anche perché in uno dei canti che abbiamo cantato, Mille Ragioni, c'è una strofa che dice un po' qualcosa che riguarda anche il nostro argomento, e quindi attraverso questa lode, questa adorazione e quel canto il Signore, come se avesse confermato la predicazione di questo argomento. E l'argomento che oggi desidero parteciparvi è di parlare un po' intorno alle caratteristiche di Dio. Il titolo che ho dato a queste riflessioni è «Conosciamo Dio». Questo titolo può essere un invito o una domanda, dipende dal punto che mettiamo alla fine. Se mettiamo un punto interrogativo diventa una domanda, altrimenti è un invito. E io, visto che partecipo questo messaggio ad una chiesa, quindi a dei credenti, voglio proprio invitarvi insieme a me a riflettere per conoscere meglio il Signore. Lo scopo di queste riflessioni è quello appunto di approfondire meglio la conoscenza di Dio, e affronteremo queste riflessioni però con la consapevolezza che sappiamo che finché saremo su questa terra non potremo mai conoscere il Signore in tutta la sua completezza e in tutta la sua profondità. Quindi saranno riflessioni che faremo con tanta umiltà, non c'è la presunzione di voler dire tutto. Tuttavia, anche se sappiamo che finché saremo su questa terra, finché siamo su questa terra, non potremo mai conoscerlo nella sua completezza, nella sua profondità, sappiamo anche che il Signore ci invita a conoscerlo meglio. In Osea, capitolo 6, verso 3, sta scritto: «Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo». Quindi il Signore desidera che noi ci sforziamo a conoscerlo meglio. Quando nel nostro cuore c'è il desiderio di voler conoscere Dio meglio, questo nostro desiderio rallegra il cuore di Dio, perché Egli vuole essere conosciuto. E io sono convinto che il desiderio di voler conoscere meglio il Signore è un desiderio che accomuna tutti noi, vero? Desideriamo conoscere il Signore meglio? Rispondete. Bene, questo è un desiderio che tutti i figli di Dio hanno, ed è una cosa buona. Io credo che sia importante questo argomento, perché meglio conosciamo il Signore, meglio lo presentiamo a chi non lo conosce. Meglio conosciamo il Signore, meglio annunceremo il Vangelo. E quindi credo che questo ci aiuterà proprio a presentarlo meglio e ad annunciare meglio il Vangelo. Io credo che uno dei motivi per cui oggi non si annuncia un Vangelo in tutta la sua completezza è dovuto proprio al fatto che molti non conoscono il Signore in tutta la sua completezza. E quando parlo di completezza parlo delle caratteristiche fondamentali. Quindi quando non si conosce Dio nella sua completezza si rischia di presentare un Dio mutilato, un Dio al quale spesso togliamo degli attributi, delle caratteristiche fondamentali. Conoscere Dio è un argomento, come dicevamo, che riguarda un po' tutti noi, è un desiderio di tutti noi. E a questo proposito vi invito a farvi una domanda insieme a me. Qual è la via che conduce a una maggiore conoscenza di Dio? Che cosa devo fare per conoscere meglio il Signore? Credo che sia importante rispondere a queste domande, molto importante. Qualcuno potrebbe dire: per conoscere meglio il Signore devo studiare di più la Bibbia. È vero, ci viene proprio spontaneo, no? Pensare: devo leggere di più, Qualcun altro potrebbe dire: faccio un corso di teologia, così approfondisco la conoscenza di Dio. Oppure si potrebbe pensare a frequentare una scuola biblica, mi iscrivo a una scuola biblica, lì conosco Dio. Tutto questo non è sbagliato, anzi, noi siamo chiamati a studiare e a meditare la Bibbia, siamo chiamati anche ad affrontare degli argomenti teologici, e non è sbagliato frequentare una scuola biblica. Ma è sufficiente tutto questo per avere una maggiore conoscenza di Dio? Io personalmente credo che uno studio di teologia, la frequentazione di un corso biblico, la meditazione della parola, tutta la conoscenza mentale che riusciamo ad acquisire non serve a nulla se non si traduce in consacrazione a Dio. Quando noi studiamo, facciamo dei corsi di teologia, andiamo alle scuole bibliche, acquisiamo una conoscenza mentale. E spesso la conoscenza, quando rimane solo mentale, rischia di essere dannosa per noi e per chi ci frequenta, perché rischia solo di gonfiare il nostro orgoglio. Per questo motivo io credo che la via per eccellenza che porta alla conoscenza di Dio sia la via della consacrazione. L'unica scuola che ci porta ad una maggiore conoscenza di Dio è la scuola della consacrazione. Il fratello pregava che il Signore ci riveli di più della sua parola, ma il Signore non vede l'ora di rivelarsi a noi. Ma noi dobbiamo chiederci quale via stiamo percorrendo per avere queste rivelazioni. Solo quelle mentali o quelle che riguardano il nostro cuore? Che è fondamentale. Tutta la conoscenza mentale, come abbiamo appena detto, non serve a nulla, è solo un danno, perché ci porta ad essere orgogliosi nei confronti degli altri che sanno meno di noi. Quando invece tutta la nostra conoscenza si traduce in consacrazione, allora facciamo del bene a chi ci sta vicino e riceviamo noi stessi delle benedizioni speciali da parte del Signore. Nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, verso 1, sta scritto: rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Avete notato cosa c'è scritto in questo versetto? Lo rileggiamo. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire in breve. Non ha detto per mostrare ai credenti in genere. Non dice per mostrare a coloro che si dichiarano figli di Dio, ma dice per mostrare ai suoi servi. Dio si rivela a coloro che spendono la loro vita al suo servizio. I suoi servi sono coloro che consacrano il loro cuore a Dio, e Dio mostra a costoro le cose che devono avvenire, si rivela. Quindi la via per ottenere più rivelazioni è la via del servizio, la via della consacrazione. Il libro dell'Apocalisse è un libro che è riservato ai servitori del Signore. Lo comprendi solo se ti consacri a Lui, altrimenti è un libro che ti confonde soltanto. Quindi è molto chiaro questo verso, dice che egli dà le rivelazioni ai suoi servi, a coloro che spendono la loro vita, che consacrano la loro vita a lui servendolo. Ed è attraverso la consacrazione, come abbiamo detto, che riceviamo la vera rivelazione. Ed è mettendo in pratica ciò che Dio ci rivela che poi che cosa succede? Ci consacriamo, Dio si rivela, e il frutto qual è? Quale deve essere? Quello di crescere sul cammino della santificazione. Quindi consacrazione, rivelazione, metto in pratica, cresco. È questo l'obiettivo. E la crescita sul cammino della santificazione che cosa produce a sua volta? Produce ancora consacrazione. Vedete, il passaggio dovrebbe essere questo, anzi è questo: consacrazione, rivelazione, crescita sul cammino della santificazione, consacrazione. È un circolo virtuoso meraviglioso. Ed è questa la vita cristiana. Non una vita fatta di regole o di pesi. Dio ci chiede solo di consacrare il nostro cuore a Lui. E se la santificazione, come abbiamo detto altre volte, è qualcosa che compie lo Spirito Santo in noi, la consacrazione deve essere una decisione volontaria che siamo chiamati a prendere noi. Dio non ci obbligherà mai a consacrarci a Lui. È una decisione che dobbiamo prendere, come fece Daniele quando fu deportato a Babilonia. Capitolo 1, verso 8, egli prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi. E noi siamo chiamati a prenderla questa decisione, che è quella di consacrarci al Signore. E allora egli poi ci dà le sue rivelazioni. Daniele si consacrò al Signore e Dio si rivelò a Daniele. Daniele è uno dei profeti che ha avuto maggiori profezie riguardo ai tempi della fine, ma queste rivelazioni le ricevette dopo aver preso in cuor suo la decisione di fare che cosa? Di non contaminarsi. E noi, fratelli e sorelle, siamo chiamati a prendere la stessa decisione. Quando noi ci consacriamo al Signore, che cosa succede? Che viviamo più in intima comunione con Lui, è vero? Più siamo vicini a Lui, più lo conosciamo. Più lo conosciamo, cosa succede quando lo conosciamo? Ci innamoriamo. E quando ci innamoriamo di Lui, poi, che cosa succede? Mettiamo in pratica quello che Egli ci dice. Ma non per sforzo, per obbligo. Lo facciamo per amore. Il cristiano non è qualcuno che evita il peccato per paura. Lo detesta perché ama il suo Dio. E più conosciamo il Signore, più ci innamoriamo. E l'amore per Lui è fondamentale per vivere una vita cristiana praticante e operante. Solo spinti dall'amore per Lui faremo le cose che Egli ci comanda, altrimenti è una vita religiosa. E Dio non vuole dei cuori religiosi. Dio vuole dei cuori consacrati a Lui. Ed è questo che siamo chiamati a fare. Diversamente, quando ci avviciniamo lo conosciamo meglio, diversamente quando ci allontaniamo da Lui lo conosciamo meno. E più ci allontaniamo, meno lo conosciamo e meno lo amiamo e meno lo serviamo. Quindi vedete che consacrarsi a Lui è fondamentale, è la vera scuola che produce, poi ci dà le rivelazioni. E adesso io all'inizio della predicazione vi ho fatto una domanda. Ho detto, desiderate tutti conoscere meglio il Signore? Avete detto tutti sì. E adesso che abbiamo compreso, anzi abbiamo confermato una volta di più perché lo sapevamo già, una volta che adesso abbiamo confermato che la via della conoscenza maggiore di Dio è quella della consacrazione, siete disposti a consacrare i vostri cuori al Signore? Alleluia, è questa la via che dobbiamo percorrere, fratelli. Altrimenti le rivelazioni non le avremo mai. Al giorno d'oggi si pretendono le rivelazioni senza consacrazione a Dio. Ed è così che nascono poi le eresie, che vengono poi spacciate per nuove rivelazioni o per parole profetiche. Non sono altro che eresie. E allora, se noi siamo disposti a consacrarci a Lui, Egli non vede l'ora di rivelarsi a noi. E si rivelerà a noi solo e sempre solo con lo scopo di farci mettere in pratica quello che ci dice. Quando Dio ci dà delle conoscenze nuove, noi siamo chiamati a metterle in pratica. Poi andiamo da Lui e diciamo, Signore, ho finito il compito, ho fatto quello che mi hai detto, adesso dammi nuove disposizioni. Ed Egli ci dà nuove indicazioni, nuove rivelazioni. Se non pratichiamo ciò che ci dice, quelle rivelazioni rimangono solo qua e ci portano solo ad essere dei credenti orgogliosi. Bene, io avrei fatto la premessa di questo argomento, è stata un po' lunga, vi chiedo scusa, quindi adesso partiamo a guardare un po' le caratteristiche del Signore. Quindi abbiamo detto che ci accingiamo a conoscere meglio il Signore. Alla fine di questa lunga premessa, parlando delle caratteristiche del Signore, sappiamo bene che si apre una parentesi infinita, perché Dio è luce, spirito, egli è onnisciente, onnipresente, paziente, benigno, santo, giusto, amore, fedeltà e anche ira. Quindi quando parliamo delle caratteristiche di Dio vediamo che si apre una parentesi molto molto lunga. E noi con queste riflessioni non parleremo di tutte queste caratteristiche di Dio, io mi soffermerò a parlare solo di cinque caratteristiche di Dio che credo siano fondamentali per poterlo presentare meglio a chi non lo conosce e per annunciare il Vangelo nella sua completezza. Le caratteristiche delle quali vorrei parlare con voi sono la santità di Dio, la giustizia di Dio, l'amore di Dio, la fedeltà di Dio e infine parleremo anche dell'ira di Dio. E come appunto abbiamo detto, meditare su queste cinque caratteristiche ci aiuterà a presentare meglio il Signore. Il Signore desidera essere presentato nella sua completezza. Non si può presentare un Dio a pezzi. Egli va presentato, la santità, la giustizia, l'amore, la fedeltà e l'ira di Dio, in un'unica parola, rappresentano la persona di Dio. Dio è così, è santo, è giusto, è amore, è fedele ed è anche ira. E quindi questo dobbiamo stamparcelo nel cuore. Se io vi facessi una domanda stamattina, parlando di queste cinque caratteristiche di Dio, se vi facessi una domanda, se vi chiedessi di stilare una classifica, abbiamo detto santità, giustizia, amore, fedeltà e ira. Se io vi chiedessi, fate una classifica, quale mettereste al primo posto? Ero abbastanza sicuro che avremmo detto l'amore, perché anche io avrei detto l'amore. In realtà sapete una cosa? Queste cinque caratteristiche di Dio non si devono mai separare l'una dall'altra e non sono classificabili tra loro perché rappresentano la persona di Dio. Noi siamo sempre portati a presentare il Dio d'amore e questo non è sbagliato, ma dobbiamo anche dire che il nostro Dio è santo, è giusto, è fedele, mantiene le promesse ma adempie anche le minacce, ma questo lo guarderemo più avanti. E dobbiamo anche dire che ira, perché se non parliamo dell'ira, togliamo la sua santità e la sua giustizia, le eliminiamo. Quindi queste cinque caratteristiche è importante che noi non le dividiamo mai l'una dall'altra. Essi sono fondamentali per presentare Dio nella sua completezza. Oggi, con questi pochi minuti che mi rimangono, vorrei guardare una di queste caratteristiche. Se è vero che non possiamo dividerle l'una dall'altra, è anche vero che non posso predicarle tutte insieme, devo scegliere una alla volta. E io questa mattina ho scelto di partire dalla santità di Dio, come prima caratteristica da esaminare con voi. Se noi ci facciamo caso, nella parola di Dio non leggiamo mai che Dio è tre volte giusto, tre volte amore, o tre volte fedele, o tre volte ira. Ma leggiamo che egli è tre volte santo. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 6, versetti 2 e 3, sta scritto: attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Nel libro dell'Apocalisse, capitolo 4, verso 8, sta scritto: i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali e intorno e dentro erano pieni di occhi e non cessano mai, né giorno né notte, di dire: santo, santo, Santo il Signore Dio, l'Onnipotente che era, che è e che ha da venire. In questi due passi che cosa vediamo? Vediamo che c'è un canto nel cielo che esalta la santità di Dio. Il canto che abbiamo cantato, Mille ragioni, dice che quando finirò di vivere su questa vita, io canterò per l'eternità. E noi qui vediamo che nel cielo c'è un canto eterno che esalta la santità di Dio. Dice che non cessavano mai né giorno né notte di proclamare questa santità. E poi, se noi andiamo a leggere i versetti 9, 10 e 11, non li leggiamo, di Apocalisse 4, dice che tutte le volte che gli esseri viventi proclamavano santo, 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 i 24 anziani si prostravano e adoravano. Ora riflettete insieme a me. Se i quattro esseri viventi non cessano mai di dire santo, 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 e se i 24 anziani, tutte le volte che questi dicono santo, 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 si prostrano e adorano, cosa vuol dire? Vuol dire che nel cielo c'è un canto di lode e adorazione che per l'eternità esalterà la grandezza di Dio, la sua santità. Parlando della santità di Dio, mi sono chiesto quale versetto avrei potuto scegliere per spiegarla un po' in modo pratico. E ho scelto di leggere con voi nel libro del profeta Abacuc, capitolo 1, verso 13. Dice il profeta Abacuc: tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Questo versetto della parola di Dio ci aiuta a comprendere quanto Dio è santo. Egli è talmente santo che non può sopportare la vista del male. Non può tollerare lo spettacolo dell'iniquità. I suoi occhi sono troppo puri per poter vedere queste cose. Quindi questo passo ci aiuta un pochino a comprendere la santità di Dio. Una santità di Dio che probabilmente su questa terra non riusciremo mai a comprendere nella sua pienezza. Ma egli è talmente santo che non riesce a sopportare la vista del male. Che cosa significa? Significa forse che il Signore non vede il male? Il Signore, come sappiamo, è onnisciente, lui sa tutto. Questo passo di Abacuc non dice che il Signore non vede quello che succede sotto il sole. Dice che egli è talmente puro e santo che non può avere nessuna relazione con il peccato. Ed è per questo motivo che l'uomo naturale non può avere comunione con Dio, perché è peccatore. E Dio è tre volte santo, come abbiamo visto. E allora qui ci viene proprio dal cuore un inno di lode e di riconoscenza, Signore, per l'opera della croce. Perché vedete, noi abbiamo studiato il libro dell'Esodo ultimamente, dove abbiamo visto che tra il luogo santo e il luogo santissimo c'era questo telo di separazione. Perché? Perché l'Iddio tre volte santo non può sopportare la vista del male, non può avere relazione col peccatore. Come è stato risolto questo problema? E qui vorrei aprire una breve parentesi anche a favore di coloro che non conoscono ancora il Signore. Questa barriera di separazione, come sappiamo, è stata tolta alla croce. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, verso 51, dice che quando il Signore Gesù morì, la cortina del Tempio si squarciò da cima a fondo. Questo squarciarsi da cima a fondo dimostra che non fu opera di mano d'uomo, ma fu un'opera del cielo. La salvezza è un'opera compiuta dal cielo, non dagli uomini, non dalla terra. La cortina si squarciò dall'alto in basso e fu Dio stesso a squarciare quella cortina, perché egli desiderava avere relazione con la sua creatura. E adesso, attraverso l'opera della croce, noi possiamo comparire davanti all'Iddio tre volte santo. Stamattina abbiamo adorato e lodato l'Iddio tre volte santo, grazie all'opera compiuta dal Signore Gesù. E quindi a questo proposito invito anche coloro che non conoscono ancora il Signore ad andare a Cristo, che è l'unica via che ti può dare l'accesso al luogo santissimo e poter avere relazione con Dio. Il desiderio di Dio era talmente grande, il desiderio di Dio di relazionarsi con l'uomo, che mandò il suo figlio per pagare, per abbattere quella barriera di separazione. Noi abbiamo visto nel libro dell'Esodo che abbiamo studiato, lì abbiamo visto tutta la santità di Dio, nei paramenti, in tutte quelle descrizioni, vedevamo proprio la santità di Dio, e abbiamo anche visto quanto è stato grande il desiderio di Dio di dimorare in mezzo al suo popolo. Ed è questo il desiderio che Dio ha anche verso l'uomo, desidera dimorare nell'uomo, ma è necessario passare per la via della conversione in questo caso, e quindi solo attraverso quella via possiamo poi raggiungere, accedere al luogo santissimo. Questi simboli che abbiamo davanti a noi sono la massima espressione della santità di Dio, e non solo della santità di Dio. Questi simboli rappresentano anche il desiderio che Dio ha avuto di relazionarsi con noi. E non solo la santità di Dio, questi simboli rappresentano anche la sua giustizia, il suo amore, la sua fedeltà e la sua ira. Ira che prese su di sé il Signore Gesù per noi. Perciò questa mattina, con cuori veramente riconoscenti, possiamo dire grazie Signore. Se il Signore a motivo della sua santità avesse applicato la sua giustizia, avrebbe dovuto annientarci tutti. Ma egli fece appello al suo amore e mandò il suo figlio. E il suo figlio soddisfò la sua giustizia, la sua santità. E noi, fratelli e sorelle, vado alla conclusione, se vogliamo vivere una vita cristiana felice, dobbiamo trovare il nostro appagamento nell'opera che ha compiuto Gesù, non nelle nostre opere misere religiose che non servono a nulla. Io gioisco della tua opera, Signore. E quando gioiamo di quest'opera, la nostra gioia è completa. Voglio concludere, fratelli, solamente con un'esortazione. Ringraziamo il Signore per la sua santità, per la sua giustizia, per il suo amore, per la sua fedeltà, e anche ringraziamolo per la sua ira, lodiamolo per la sua ira. Quando Dio manifesta la sua ira, egli manifesta la sua giustizia e la sua santità, e come vedremo nelle riflessioni successive, nel cielo, quando Dio esercita i suoi giudizi, si elevano canti di lode. Ma questo lo guarderemo più avanti. Volevo soltanto ricordare a tutti noi che se da una parte abbiamo il grande privilegio di essere figli di Dio, dobbiamo sempre ricordare che egli, oltre a essere nostro Padre, è anche il nostro Dio, tre volte santo. Quindi non dimentichiamo mai il profondo rispetto che dobbiamo avere verso la sua persona. Mi fermo qua e ringrazio il Signore per queste parole che mi ha donato da condividere con voi, che possono essere per noi un motivo di gioia, un canto di lode e adorazione al Signore per la sua santità, e un canto di riconoscenza per questi simboli che sono davanti a noi, perché egli ha desiderato tanto condividere la comunione con noi, e lo fece mandando il suo figlio a pagare il prezzo del nostro peccato. Sia benedetto il suo nome.